Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Yul.
Metal.
Bring a little love and jacket. Yul Metal Jacket. Know that you want to.
Diventato membro di quella che in quei giorni era una specie di massoneria. La massoneria dei cinefili. Quelli che chiamavamo malati di cinema.
Bentornati a Your Metal Jacket. Siamo sempre noi i vostri fantastici speaker, ovvero Anna e Giacomo. Lo presento io perché gli ho tolto il potere di parlare. No, scherzo, Giacomo.
Ormai,
anche tu,
ormai
altrimenti non... mi sento come se fossimo in un monologo.
No, no, però ormai non Anna si spiega neanche... Allora, ma, però ora stai zitta. Ormai non, cioè, non ti sprechi neanche a far finta di che io ti sia simpatico, come avevamo fatto per 3 anni. Cioè, in fin
ma guarda, momenti, ma siamo alla penultima puntata, non ti rivedrò più per un lungo tempo e secondo te devo anche mentire? Ma
tu sei molto
no.
cattiva,
mica
perché
in un
vedi...
un programma di cinema dove tu... c'è tutta finzione.
Allora, no. Io non voglio bissare su questa tua affermazione, perché non ti darò la gioia di fare una, non lo so, una citazione a Fellini o quelle robe così, quelle robe fighe tipo Fellini danza, che in realtà non nessuno capisce, ma fanno
egli danza, Giacomo, egli danza.
Egli danza, ecco. La voce che avete appena sentito è quella del nostro carissimo, amatissimo, barbasissimo. Com'è un aggettivo per barbutissimo? Il nostro carissimo autore Alessandro, che
ciao
ormai
tutti.
Si sta godendo da un sacco di tempo anche la zona arancione, alla fine... Era l'ultimo.
Sì. Poi mi citi Orson Welles così a tradimento, Giacomo, mi rendi felice.
Salutiamo anche la nostra regista Cinzia, che in questo momento non parla perché in realtà non ha voglia, però noi andremo avanti, faremo finta. Ciao Cinzia, we love you, we need you. E ho finito gli aggettivi in inglese. Vabbè, allora Anna, di che cosa parliamo oggi? Perché parliamo proprio di film che potresti fare tu? Parliamone.
Allora, oggi parliamo dei top, giusto, ragazzi?
Assolutamente no, ragazzi. Oggi puntatona, l'ho voluta io personalmente. Possiamo parlare con Alessandro, che può confermare. Oggi parliamo di flop, i fantastici, mitici flop. Ma noi intanto, prima di prenderci una pausa, prima di ascoltarci le canzoni, prima di iniziare la fantastica cavalcata che caratterizza ogni settimana Yulm Metal Jacket, vi ricordo chiaramente i canali social, il nostro profilo Instagram, @RadioYulm, la nostra pagina Facebook, Radio Yulm, anche se inizio a pensare che in realtà nessuno la usi realmente, chiaramente il sito dove siete in questo momento, quindi alzate lo sguardo, è lì di fronte a voi, è sempre quello, non lo voglio neanche dire. Vi ricordo la replica di sabato alle 18. Anna, vuoi annunciare tu la canzone prima della pausa e della grande cavalcata?
Certo, ora ci ascoltiamo Atmosphere by Joy Division. È questo.
Silence, don't worry.
sit down with due care. Don't walk away in silence. Don't walk away.
Superman 4. Tra potrebbe l'altro essere, io volevo iniziare a fare un dibattito su quanto sia meglio la Marvel rispetto alla DC, però
guarda,
mi hanno
Anna,
detto evita,
ti posso
e io
dire
ho
una
detto
cosa?
Va bene, evitiamo, andiamo avanti, ovvero parliamo un po' della trama. Il nemico numero uno di Superman, Lex Luthor, decide di dar vita ad una creatura in grado di rivaleggiare con il nostro eroe, dando una mano ai trafficanti di armi nucleari.
I famosi
cose
trafficanti
già viste?
Di armi nucleari.
Assolutamente sì. E per questo no. È inizio di un flop.
Ma che io già qui avrei delle domande. Che cos'è un trafficante di... cioè, trafficante di armi nucleari? Io non pensavo che le armi nucleari
sì, infatti,
si trafficassero.
Esatto.
Cioè, tipo te le porti nella borsetta. Non lo so. Di sì,
ne
vogliamo parlare?
Metro.
Parliamone comunque.
Parliamone. A seguito del flop di critica e pubblico di Superman 3 e Supergirl, la ragazza d'acciaio, Ilya Salking e suo padre Alexander decisero di rivendicare e vendere i diritti di sfruttamento di Superman alla Cannon Film, una piccola casa di produzione indipendente con l'abilità di diventare una major. E secondo me qui assolutamente non diventa una major.
Spoiler! Qualcuno l'ha mai più sentita? Perfetto.
Assolutamente no.
Quasi che ci potrebbe lavorare Alessandro. Ah, e tu vorresti andare a lavorare alla Cannon Film?
No.
Può diventare una major?
No, dottore, rifiuto l'offerta e vado avanti.
Potresti diventare il nuovo Steven Spielberg, che lavora solo
tante, ma mi
potresti,
sa che...
Ma potresti essere anche semplicemente uno stagista sottopagato.
O potresti lavorare a Superman 4, a Superman 5 a questo punto. Potrebbe essere molto... Oddio, ragazzi, quanto amo.
Amio!
Vai.
I fondatori, Golan e Globus, cominciarono a lavorare al quarto film e stanziarono un budget di 36 milioni di dollari, riuscendo a mettere sotto contatto tutti i componenti storici del cast, incluso Hackman. Christopher Reeve era all'inizio riluttante a interpretare nuovamente Superman, ma la Cannon gli offrì la possibilità di partecipare alla stesura del soggetto del film. E capiamo che quando un attore decide di partecipare alla stesura del soggetto di un film, già lì iniziamo a vedere chiari segni di indebolimento della
stessa. Ah, questa è cattiva.
Stessa.
Questa è cattiva, Anna. Ora voglio...
gli sceneggiatori facciano gli sceneggiatori.
Ora voglio giocarmi la mia carta in cui Ale ti dirà tutti i film in cui gli attori hanno dato una mano alla sceneggiatura. Vai, Ale. È il tuo momento.
Quarto potere... Ecco. Will Hunting,
stai sentendo?
Non lo so.
Vabbè,
non lo so.
Vai
avanti, già, Anna.
Il flop degli attori che si mettono in mezzo.
No, vabbè, Anna, dai, hai detto una buffonata. Vai avanti.
E nulla, Reeve allora accettò, ovviamente, ma solo dopo che la casa di produzione si dichiarò disponibile a finanziare un suo progetto personale, ovvero Street Smart, per le strade di New York del 1987.
Che comunque io voglio, non so quanti minuti mancano, quindi aspetterò un segno di cinzia e nel frattempo parlo. Mi spezza il fatto che il ruolo dell'antagonista, e lui si chiami l'uomo nucleare. Cioè, ragazzi, a me fa ridere l'uomo nucleare. Cioè, nel senso, sarebbe bello avere...
Ma se i suoi, come dire, avversari trafficano armi nucleari, diciamo che tutto torna.
Eh no, aspetta, ma l'uomo nucleare è quello che traffica armi nucleari. Quindi in realtà si autotraffica. Perché noi abbiamo Superman che è il protagonista. Se il suo antagonista è l'uomo nucleare, che poi anche qui avrei voluto magari una descrizione più precisa, tra virgolette, dei superpoteri. Perché tipo, cioè ti avvicina, ti tocca, ah, ti è partito il fegato. Perché io sono radioattivo, cioè non volevo andare subito a cancro. Sono passato prima dai sintomi, quelli precedenti. Cioè, come funziona? Ha tipo dei fasci fotonici, cioè, secondo voi? Io sono voglio immaginarmelo.
Allora, io credo che lui possa vendere energia all'Italia.
Ok.
Essendo l'uomo nucleare, non deve... Cioè, è una centrale nucleare però portatile. Cioè,
però poi magari casca dall'elicottero e dico... Comunque, allora,
no.
Mi arriva Cinzia che mi fa accenno che dobbiamo prenderci una pausa. E quindi noi, proprio a tema con questo film americano, il grande supereroe americano, ci ascoltiamo American Idiot dei Green Day. Erano i magnifici Green Day, che per chi ci segue da ormai 3 anni e magari segue anche con la Rock Your Mouth sa che è un feticcio di Cinzia. Penso che l'avremmo messa all'incirca 10 volte, la mettiamo almeno 10 volte l'anno. E subito dopo c'è quella canzone di David Bowie che al momento non riesco neanche a ricordarmi il nome. Grazie Ale di fare scalette sempre variopinte e anche variegate. Arriviamo a parlare del secondo flop di questa puntata e abbiamo Batman e Robin, il famoso film con George Clooney. Anzi, Anna, allora, ragazzi, dovete sapere che è il classico film che si vedeva alle 3:30 della domenica pomeriggio su Italia 1, quindi almeno per quelli della nostra età è così. E l'avete visto più o meno tutti, tranne una persona, che è la nostra Anna. Ciao Anna, e batti un colpo così posso continuare a parlare? Perfetto.
Vai, vai, continua.
Beh, ottimo. Allora, perché dovete sapere che Anna era troppo raffinata per poter vedere, e era intenta a guardare una retrospettiva su un regista polacco morto suicida, film e giorni nelle sale 2. Allora Anna, ti spiego praticamente in sintesi questo film. Prendi un casting molto ben pagato, molto famoso, importantissimo e a modo loro anche molto capace, avendo lavorato con grandi registi nella storia della cinematografia americana, e poi falci uscire una piccola pupù. Perdonatemi il francesismo. Cioè, è proprio la cosa più brutta che oggettivamente, se tu ti chiedessi come hanno fatto a farla uscire così brutta, non lo sai, scusatemi, non lo sai, perché è veramente un film che ti sa di nulla, proprio di nulla. Non so se magari anche Alessandro l'ha visto, se vuole darmi un parere anche lui, tipo, è così brutto come me lo immagino, cioè come lo ritengo io, o tu magari ora mi dirai, è importantissimo nella filmografia.
No. Non deve esistere, cioè io mi ricordo che da bambino lo guardavo e dicevo Batman e Robin, wow, guarda che sconfiggono i criminali. Poi riguardandolo più recentemente, wow, Batman e Robin, guarda come sconfiggono i miei neuroni.
No ragazzi,
cioè, tipo, quando vedi Schwarzenegger, cioè Mr. Freeze, che dice un personaggio che ha una certa poetica, tipo lo guardi, lo vedi nei cartoni, nei fumetti, cioè c'è una roba, no, arriva lui, è Terminator con un'arma sparaghiaccio, cioè tu dici ok, ma cioè ma qui potevo buttarla così tanto in caciara.
No, ma che poi aspetta, ci sta anche, perché è forse uno dei Batman, comunque, con due nemici, perché ci abbiamo anche Poison Ivy, nei panni di Uma
Thurman. Anzi, ben tre.
Aspetta, il terzo.
Perché c'è Bane, il cattivo del terzo Batman di Nolan, Bane, quello che si pompa tutto con i muscoli,
oddio,
flagello,
ora non me lo ricordavo.
Flagello.
Beh, ma chi è pompato nei fumetti e nei film di supereroi?
Alfred.
Vero,
maggiordomo.
Giusto.
No, allora,
devo fare tipo una sorta tipo di volo pindarico del ma sai che c'è stata l'anteprima di Ant-Man 2 al Giffoni con Paul Rudd, però non lo farò, cioè l'ho già fatto, però insomma.
Wow.
Prego Giacomo, continua nella tua
Ant-Man.
No, allora io volevo prendere comunque atto di una cosa che finora sembra quasi che siamo di parte, perché di due film abbiamo parlato, due grandissimi flop, e sono entrambi due supereroi della DC. Secondo
me, no, Giacomo, non potevo mettere Thor, sennò la gente mi linciava.
No, infatti,
Ale. A ricominciare da me.
No, allora, secondo me è una pura casualità, perché oggettivamente la DC non ci ha mai voluto spendere come la Marvel. Cioè, sono stati fatti troppi film diversi e staccati tra loro. E questo comporta che quando fai film completamente staccati, senza una linea comune, su personaggi che ce l'hanno, perché oggettivamente un qualunque supereroe ha una storia già ben definita. Quando inizi a fare film così, cioè giusto per farli, finisci a fare Batman e Robin. Che poi veramente, cioè, George Clooney. Cioè, ma voi, cioè, vi potete immaginare George Clooney che fa, cioè, che fa Batman? Io non lo so. Anzi, cioè,
beh, dopo
non...
che l'abbiamo visto nella pubblicità dell'Espresso, posso immaginare.
Ma in realtà questo mi sa che era anche prima della pubblicità dell'Espresso. Secondo me è finito a fare la pubblicità dell'Espresso dopo questo film.
Forse è stato
film.
Preso proprio visto
sì, perché
suoi,
questo
le
film
sue
è del
recitative.
Questo film è del 97, giusto?
97, sì, nel 97. Che tra l'altro era tipo già il quarto film di Batman che usciva dalla fine degli anni 80. Come Superman quarto, cioè era già il quarto film. Praticamente se arriva al quarto film di supereroi,
no, ma anche
c'è qualche problema.
Sono, vabbè, no, Superman è il supereroe più vecchio, se non sbaglio. È il primo supereroe della storia,
sì,
quindi
sì.
I primi film mi sa che era già tipo anni 30, anni 40. Forse
anche
forse
Batman,
ho,
sì.
Ho esagerato.
Superman credo sia del 36.
Sì, anche perché c'era una storia molto divertente che non so se ne avevamo parlato. Sul fatto, vabbè, no, perché ho paura di fare tipo qualche gaffe del tipo, perché i suoi autori erano tipo di origine ebraica e dovevano tipo impersonificare qualcosa nel personaggio.
Il Messia, sì, no, hai ragione,
era una roba
hai ragione.
Del genere, sì.
Kal-El, tipo, che è il nome kryptoniano di Superman, dovrebbe significare in ebraico tipo voce di Dio. Una roba del genere.
Ok, quindi mi ricordavo benissimo. Okay,
no, ricordi bene.
Sto notando che il regista di Batman e Robin è morto l'anno scorso. Ci dispiace un sacco.
Joel Schumacher.
Cioè, non ti ricorderemo, però è stato un piacere.
No, qualche bel film l'ha
fatto.
Che
vedrò quel film.
Non questo.
No, ma in realtà la vera domanda è che film ha fatto dopo? Perché questa è la cosa interessante. Allora, ha fatto... sto vedendo adesso... No, in realtà nessun film che io conosco. No, no, forse vuoi qualcosa. 8 mm delitto a luci rosse? Qualcuno l'ha visto?
Forse In linea con l'assassino era tipo un film che è stato considerato
sì?
Molto bene.
Sì, In linea con l'assassino. Perché poi ha fatto Il fantasma dell'opera, Number 23... Beh, ragazzi, non è un regista di cui ci ricorderemo molto facilmente. Comunque, ora, noi stiamo entrando nell'altra metà di puntata... E ci prendiamo una pausa a caffè con Angry Like the World by Duran Duran.
Dark in the city, night is on fire. Steam in the subway, earth is on fire.
puntata relativa ai flop della storia. Ne abbiamo messi tanti, devo dire, però comunque vi subite quelli che abbiamo scelto per voi. Vi ricordiamo i nostri canali social, chiocciola Radio Yulm su Instagram, www.radioyulm che è il nostro sito, e Radio Yulm che è la pagina Facebook. Allora, di che cosa parliamo adesso?
Guarda, io... Parliamo di un flip.
Di un film.
No, è un flip. È un misto tra flop e film. Mi è venuto ora in mente.
Bella.
The Room. The Room è un film indipendente del 2003, scritto, diretto, prodotto e interpretato da Cuarón. No, scherzo. ci sarebbe stato bene, ma in realtà no. È interpretato da Tommy Wiseau. Spero di averlo detto bene, ma tanto in realtà dopo aver sbagliato almeno 300 volte Jackie Gyllenhaal e Tommy Wiseau non mi interessa. Al suo primo lungometraggio come regista, probabilmente anche l'ultimo. La storia è ruotata attorno al triangolo amoroso del protagonista Johnny, Tommy Wiseau, Lisa, lo dico in italiano? Sì, sua fidanzata e futura moglie, e Mark, il suo migliore amico. Una parte consistente del film è dedicata a sottotrame che hanno poco a che fare con la storia principale e che per la maggior parte non vengono concluse. Praticamente immaginatevi un qualunque film di Tarantino, dove tu inizi, hai 3000 storie sotto, e poi a un certo punto, aspetta, è arrivata la fine. No ragazzi, chiaramente scherzo, perché sto vedendo il nostro autore Alessandro sboccare in un angolo della stanza dopo questa affermazione. Ha le convulsioni, aiuto! No vabbè ragazzi, ma era chiaramente una battuta, che spero che Ale capisca la prossima volta, che non
sì,
si suicidi.
Sì, tranquillo Giacomo.
E
sì,
che
sì,
non
tranquillo.
Si suicidi magari. Sana Tommy Wiseau, il titolo del film si riferisce al fatto che una stanza, room in inglese, grazie Tommy che ce l'hai specificato, è il luogo in cui possono succedere cose belle o brutte. Originariamente distribuito solo in numero limitato di sale in California, il film venne immediatamente stroccato dalla critica, venendo definito uno dei peggiori film mai realizzati. Ross Morin, o Morin, perché ha fatto sociologia, lo chiamerò solo così, Ross Morin, professore di studi cinematografici, lo definì il quarto potere dei film brutti, termine poi riutilizzato da alcuni critici. Col passare del tempo, The Room acquistò lo status di film cult grazie alla sua trama inconcludente e piena di buchi e alla bizzarra performance di Tommy Wiseau. Qui citano il quarto potere. Quindi, Alessandro, che cosa può significare secondo te il quarto potere dei film brutti? Questa è una domanda interessante.
Allora, beh, già lui comunque ha fatto tipo tutti i ruoli, produttore, sceneggiatore, regista, attore come Orson Welles.
E anche
Wells,
qui
quindi
Cuarón
già questo, cioè, tipo,
che prende...
Parallelismo interessante.
Cuarón, hai dato un occhio a Tommy.
Esatto. E poi se, insomma, come dire... Ma è già un complimento chiamarlo il quarto potere dei film brutti, perché vuol dire che è importante.
Ammetto, non sai
capito?
Che cosa dire.
Cioè comunque ne stiamo parlando.
Tu non sai che cosa dire, ma è giusto, perché che cosa vuoi dire a una persona che ti dice no, l'ho chiamato The Room perché in una stanza possono succedere cose belle o cose brutte.
Ma voi l'avete mai visto in faccia quell'uomo? Avete mai visto una sua foto, un suo video? Ragazzi,
sembra
un perennemente ubriaco, cioè sembra perennemente in after dopo la saga della salsiccia di Albero Bello. È così, cioè... Sembra così,
ma
esce e
sembra...
dice, oh, queste rocchiette erano proprio buone, cioè tipo così, dato che si ha le boccello in mano
se
lo beve.
Alessandro, nonostante sia varesino, sappia dell'esistenza di Albero Bello, di cui neanche Albero Bello sa l'esistenza di Albero Bello, se non per i film di Chicco Zalone, che del tipo ha fatto, questo è Albero Bello, quelli che abitano a Albero Bello, siamo noi, ah, ma aspetta, siamo un comune.
Amo noi.
Amo, siamo noi. Scusa, comunque è vero, sembra veramente un tossico.
Dammi le orecchiette, tipo così, interessante.
Che poi devo dire che Tommy Wiseau o l'hai visto sui meme, oppure l'hai visto, diciamo, la versione un po' più, tra virgolette, figa, nel 2017 con nel film The Disaster Artist, che è basato proprio sul making of di questo film terribile. E devo dire che io in realtà non ho visto The Room, perché sinceramente vorrei anche risparmiarmi qualche ora del mio tempo a vedere film, diciamo... unicamente considerati come film brutti, e in una, quindi di conseguenza, cioè, ci sono proprio delle scene finali nel film The Disaster Artist, che è un film del 2017, che paragonano il film del 2017 con quello del 2003, e devo dire che James Franco è stato bravissimo. Infatti non vorrei dire una stupidaggine, ma James Franco doveva essere... era papabile di candidatura agli Oscar di quell'anno, tuttavia dopo aver vinto il Golden Globes uscirono tante di quelle, diciamo, shit postate sul suo conto e è stato letteralmente cacciato da Hollywood. E ora avete più visto che fine ha fatto? Io no.
Ma guarda, non che ci interessi più di tanto comunque.
Lo so, ma io sono una fan sfegatata di James Franco.
E comunque, se non sbaglio, The Disaster Artist è su Netflix, se volete recuperarlo, se vi interessa così tanto. Ora noi, prima di parlare di un altro grandissimo film, ci prendiamo anche qui una pausa e ci ascoltiamo Centro di Gravità Permanente di Franco Battiato.
Bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Affezionato, e potrei piangere anche solo a nominarlo. Per questo lascerò questo onore ad Anna. Prego, Anna.
Sì, infatti il film di cui andremo a parlare è L'ultimo dominatore dell'aria.
Oh,
che,
sì.
Sorpresone, io non ho visto. Ma forse avrò visto il cartone, può darsi, Avatar.
Vabbè, ma, sì, ma il cartone è bello.
Sì. cioè, il cartone però l'avrò visto sempre del tipo, sì, lo guardo, ma non mi interessa, non è nel...
Il cartone è molto...
Nella mia comfort zone dei cartoni animati.
È molto bello. Magari dici qualcosina della trama, perché io poi devo fare un'affermazione e dovrò coinvolgere gli sguardi e le occhiatacce di Cinzia. Quindi mi serve un po' di... mi serve un po' di contesto. Ok?
Benissimo. Allora, in un mondo fantastico dove pace e prosperità si reggono sull'armonia fra gli elementi della natura, quattro nazioni gestiscono il controllo di ognuno di essi. Ci sono i nomadi dell'aria, le tribù dell'acqua, regno della terra e nazione del fuoco. L'equilibrio fra i quattro regni è garantito dall'Avatar, una figura in grado di comunicare con gli spiriti del mondo e di reincarnarsi ogni volta nel corpo di un membro di una diversa popolazione. Quando l'Avatar scompare misteriosamente, il mondo diviene in possesso della belligerante Nazione del Fuoco, che prima stermina tutti i nomadi dell'aria, poi sposta le sue mire verso la tribù dell'acqua. Un giorno, però, due giovani membri della tribù, i fratelli Katara e Sokka, trovano durante una battuta di caccia un gigantesco mammut e un ragazzo intrappolato nel ghiaccio. Il giovane risponde al nome di Aang ed è l'ultimo sopravvissuto dei nomadi dell'aria. Qualsiasi, cioè, nel senso, in realtà mi ricordo qualcosa, ma mi ricordo solamente del nomade dell'aria sopravvissuto, perché alla fine è sempre l'incipit di ogni storia.
Allora, io...
Che può ricordare anche un po' Divergent.
Allora,
più o meno.
Allora, se non stai zitta e smetti di dire queste adesso cavolate,
adesso i fan di Avatar,
io inizio a urlare, cioè inizio a urlare per tutto.
Verrai lapidata,
cioè, urlo.
Però lascio a voi, anzi ad Alessandro, l'onore di dire di chi è e chi è il regista di questo film, perché so che molti non se l'aspettano.
Dai, diccelo. Dillo,
non voglio.
Tu devi dire, e ormai l'abbiamo detto, se no andiamo in silenzio.
Shyamalan, il regista del Sesto Senso, di Split,
che del, per chi non lo sapesse,
di Unbreakable, quel magnifico film che
è
Unbreakable.
Non è un monte.
Che tristezza.
Perché magari chi ci ascolta sente Shyamalan e pensa, c'è stato mio zio. No, non è lui, ragazzi. Non fate questo errore, è importante. Vabbè, comunque, in fin dei conti...
Non guardate questo film, questo è l'errore che non devono fare.
Io non l'ho guardato, quindi per quale motivo è così brutto rispetto al cartone?
Qui voglio entrare io.
Cos'è che c'è il flop?
Ah, sai qual è il fatto? Io l'ho odiato perché mi ha fatto sentire una tredicenne indifesa che guarda i film di Harry Potter dopo aver letto i libri. Cioè, avevo veramente, ero veramente fuori di me.
Ma stai parlando di Cinzia!
Esatto. Cioè, non... Ma io dico Cinzia, ma per prendere tutte le, in realtà, cioè, tutte le ragazze che 13 anni all'epoca, non ora perché una 13 anni non credo ci stia ascoltando, se qualche 13 anni in ascolto, ciao, mi limito qua perché non voglio evitare, l'avete sentito? Ho detto solo ciao, a posto. E, no, mi sono sentito veramente male, perché io dicevo, non è così, no, questa non è la storia giusta. Fine, il film è così, cioè, prendono l'inizio, le prime puntate e le attaccano alle ultime, senza contesto, senza nulla. Che poi è bello che si vede palesemente che è un film fatto perché loro pensavano di farne altri, perché finisce senza, cioè, finisce che non c'è neanche un minimo, almeno tipo il primo Harry Potter finiva con un minimo di storia. Potevi immaginare che ce ne sarebbero stati altri, ma almeno c'era un minimo di... Cioè, la storia in quel momento finiva. Lì finisce, che non... cioè, nulla. Cioè, loro si alzano e tipo, ammazza, stiamo come eravamo messi all'inizio del film. Fine. E l'ho odiato, cioè, spero che si sia percepito quanto io abbia odiato questo film e abbia amato il cartone. Infami. Basta, mi devo prendere una pausa. Anna, annuncia tu la canzone. Uffa.
Sì.
Infatti, respira Giacomo, respira.
Sarà l'ultima volta che ti sentiremo parlare di dell'ultimo dominatore dell'aria e
sì.
Nel frattempo ci ascoltiamo The Last Time di Rolling Stones. Well, I told you once and I told you twice, but you never listened to me. This non ne potevamo più e noi vi diremo, va bene così, lo so, anche
se
noi.
State sanguinando infatti dagli occhi, è normale, ora, fate esatto andare, spurgate un po', è importante.
Perché ora sanguinerete anche dalle orecchie, perché vi proponiamo un film che tra l'altro è uscito anche recentemente, che è Cats.
Sì,
lo
beh,
so, allora, è il musical, voi pensate alle cose belle, no, ci hanno voluto fare un film, ed è lì, è stato l'inizio della fine. Perché quindi è un film veramente brutto, che è stato candidato a tutti i Razzie Awards possibili e immaginabili. I Razzie Awards sono i premi che precedono gli Oscar e vengono dati ai peggior film, attori e attrici di quell'anno. E loro l'hanno vinti tutti. Candidati, sì, quindi hanno un primato in qualcosa almeno. Perché essere sì più belli quando possono essere il film più brutto dell'anno?
Veramente non gliene stai risparmiando neanche una. Cioè, tutta questa cattiveria in così poco tempo è veramente esponenziale. Comunque io sono contento del flop di questo film, poi magari leggeremo la trama, anche perché così James Corden capisce che no, in realtà non è così divertente come crede. Perché,
ecco,
lui continua, cioè, perché lui continua a fare tutte quelle sue rubrichette, anche negli anni passati faceva, che dove cantava in macchina con gli artisti, e uno dice, sì zio, cioè, ma anche meno, nel senso, ok, hai, non lo so, hai Paul McCartney che ti sta cantando a fianco, stai zitto, cioè, no, ma non è che devi cantare per forza con lui, non pago per sentire te, cioè, sei bravo, anche
poi,
meno,
beh,
nel senso,
vestito da gatto,
no, vabbè, ma quello sarebbe, cioè, l'unica accettabile vestita da Micia è Taylor Swift, grazie Taylor. E andiamo alla trama. Nel quartiere di Jellicle arriva una nuova gatta, Victoria, guidata dal mago Mistopheles.
Sì.
E dal leale Munkustrap.
Questo film è un film che teoricamente doveva essere esportato in tutto il mondo. Mettete per favore dei nomi che anche noi stranieri possiamo leggere senza,
non so, tipo dal mago Mr. Gianpaolo. Gianpaolo. Gianpaolo sarebbe un bel nome per un mago.
Marcello!
What you doing?
Marcello!
È guidata dal mago Mistopheles e dal leale Munkustrap. Victoria conosce i vari membri della sua nuova comunità. Genianidots, Rumtumtugger, Cassandra, Asparagus e due reietti, Grisabella e McCavity. Adoro i due... Allora, mi piacciono di più i due reietti perché sono nomi che si possono capire almeno. La prima scacciata per la sua vanità, il secondo malvagio prestigiatore intenzionato a rapire più gatti possibili. Ah, non è un gatto anche lui. Ma questi sono persone o sono gatti?
Tipo...
No, allora, cioè...
scusami Giacomo, come gli uomini, non so, rapiscono altre persone, anche i gatti fanno lo stesso.
E che ci fanno? Cioè...
ma non lo vogliamo sapere questo.
Vabbè,
andrò
a indagare. Ora chiamerò un veterinario, gli chiedo, scusami, i gatti... rubano altri gatti? Va bene. E tutta Jellicle partecipa alla festa in onore dell'anziana Old Deuteronomio al femminile, come libro della Bibbia, che poi anche qui, nel senso, va bene, ho capito che stiamo parlando di gatti che parlano, però manco la fantascienza pesante qua. Saranno Mistopheles e la stessa Victoria, grazie alla quale Grisabella otterrà il perdono dei vecchi amici e salvare la festa e Jellicle. Cioè, cioè la storia qua era di salvare una festa.
Vabbè ragazzi, già qui capiamo molte cose.
A me viene da piangere.
Ma ora rifacciamo la stessa domanda ad Alessandro. Chi è il regista di questo film?
Regà, mi sa che qua c'è un filo rouge molto interessante. Cioè, a quanto pare ci sono registi che fanno dei film. Allora, il regista è Tom Hopper, il regista del Discorso del Re e di Danish Girl. Il Discorso del Re era un bel film. Un biopic... proprio senza infamia e senza lode, fatto, finisce, ti racconta una storia vera, sei felice, che bello Giorgio VI, poverino balbuziente, poverino, però mi commuovo, carina la storia, ok. Poi fai The Danish Girl dove dici, ok, però va bene, dai, finché parla comunque della prima transizione della storia, ci sta, può piacere, è un film che per me, secondo me, non è strutturato molto bene, però ok, poi arrivi qui. Cioè, qual è la strada che ti porta ad vincere gli Oscar? Di essere molto apprezzato, tra l'altro, anche dalla comunità LGBT plus, perché comunque è un film che parla molto bene della comunità transessuale. Cioè, insomma, proprio parli del primo transessuale della storia, insomma. Quindi, funziona. Perché poi parli dei gatti in CGI che si leccano?
Non lo so, qualcuno ha mai detto no alla Disney? Qualcuno avrebbe il coraggio di dire no alla Disney.
Sì, Sì, nel cioè, senso, Giacomo.
Guarda negli occhi, Mr. Disney.
Ma qua non c'è dietro
guarda,
la... Cioè...
Guarda quel topolino di Disney.
Però Giacomo, nel senso, ti racconto una piccola storiella. Quando la Disney fa gli animali antropomorfi, tipo Zootropolis, Robin Hood, cioè, sono fatti... cioè, son film d'animazione. Non... L'umano non lo vedi. Qui hai le fa... Cioè, guardatevi degli scherzi. Radioascoltatori, fate una cosa, andate su YouTube e guardatevi il trailer, guardatevi degli screen, è una delle cose più agghiaccianti che potreste vedere in vita vostra, perché vedete delle facce umane, cioè facce umane, cioè voi vedete la faccia di Idris Elba, di Judi Dench, di Taylor Swift, eccetera,
cioè, tu dici, è anche
su un corpo da gatto, da fastidio, ragazzi, da vedo Cinzia che l'ha fatta adesso in diretta, ragazzi, ha cringiato malissimo, ma...
No, ma che poi io
ma proprio male.
Un attimo mettere un puntino su una I, una U, il cast. Perché noi qui abbiamo Taylor Swift, James Corden, Jason Derulo. Cioè, voi sapete qual è la particolarità dei musical, ovvero che i personaggi vengono interpretati da quelli che vengono definiti in gergo tecnico dei performer, ovvero non attori. Persone che sa, dei performer, ovvero persone che sanno ballare, cantare e recitare. E io qui non vedo nessuna di queste persone. Ovvero, Taylor Swift, sono convinto che sappia ballare e sappia anche, chiaramente anche cantare, ma sono quasi sicuro che sia letteralmente, in gergo tecnico sempre, non me ne vogliate, una cagna maledetta a recitare. Sono quasi sicuro che lo sia, perché è normale, ma come James Corden, sono convinto che sia magari molto bravo a recitare o a cantare, sono convinto che sia realmente un cane a ballare. È una cosa che per un musico questa cosa non può esistere. Poi anche, secondo me, anche il fatto che c'ha ragione Ale. Che poi, in fin dei conti, il cast è anche wow. Cioè,
sì,
tanta
è un
roba.
Cast stellare, ma solo, secondo me, a livello estetico. Nel
Derulo!
Senso, la scelta...
C'è Jason Derulo. Cioè, addirittura Idris Elba. Cioè, questo lo sono andato a riprendere in qualche film dove picchiava un poliziotto. Dannazione. Questa era carina, potete anche ridere. Era molto simpatico.
Tu stai vedendo in silenzio. Grosse risate per niente richieste. Ci avviamo verso la conclusione di questa puntata, ma prima ci ascoltiamo Love My Way dei Psychedelic Furs.
I fall in love when my mind goes. arrivati alla fine della puntata di questa stagione di Full Metal Jacket, ma come ben sapete, prima di abbandonarvi e poter tornare a fare qualunque cosa state facendo di martedì sera, c'è il Call Me By Your Name, dove apriamo i microfoni, quindi voglio salutare la nostra regista Cinzia. Ciao Cinzia!
Ciao Giacomo!
Ok, mi sento a un concerto dei fan di Camp Rock nel 2008. Beh, Camp Rock, chissà che fine ha fatto il, non lo so, tipo, i registi di High School Musical, cioè Camp Rock, saranno già tutti morti? Cioè,
io
sono
ve lo
già
dico,
suicidati oppure no?
Ero più nativa da Camp Rock piuttosto che High School Musical.
Ma allora,
io non ho mai visto Camp Rock.
Dei tuoi gusti in merda.
Oh no, ragazzi, le basi.
Sai, io volevo dire qualcosa sulla tematica dei registi che fanno film brutti e che poi fanno film belli o che fanno film belli e poi fanno film brutti. Quindi, c'è speranza per tutti, possiamo dire? Cioè, anche dopo aver fatto un film brutto, molto brutto, bruttissimo, c'è speranza di fare qualcosa di bello? Chiedo a voi, un parere personale, sincero, dal cuore, un po' viscerale, quasi che mi colpisca, che mi disturbi, che mi conturbi, che mi perturbi. Queste parole mi sono conturbato.
Bella comunque. Domanda. Mi viene in mente Kenneth Branagh, che per chi non lo sapesse è Gilderoy Allock nella Camera dei Segreti.
Te.
E vabbè, mamma mia, Cinzia.
Lui è stato uno dei registi di alcuni film Marvel, ragazzi. Di che cosa
esattamente,
diresti,
esattamente.
Ma...
Lui è anche il regista di Thor e anche dei nuovi, tipo Assassino sull'Orient Express, di cui lui fa tra l'altro Poirot, e di Assassino sul Nilo. Mm. Però lui comunque è famosissimo anche per aver fatto molti film di ispirazione shakespeariana, tipo Amleto, un film di 4 ore sull'Amleto, che è considerato uno dei migliori film sull'Amleto.
E che noi adesso.
Vabbè, ma grazie, ma per 4 ore io. Per 4 ore glielo leggi parola per parola. Scusa, come ti è venuto in mente questo concetto adesso?
No, che tra che tu avevi detto, se un regista può fare film belli nonostante avesse fatto film brutti.
E qui i film brutti sono di Shakespeare o quelli.
È Thor.
Ah, cioè tu che okay, volevo.
Ragazzi, non era neanche a specificarlo, l'ho già neanche detto prima. Thor è
volevo tornare
brutto.
Sul punto. Cioè, lui voleva che glielo chiedessimo perché esatto. è sciocchi noi che siamo caduti in una trappola e gliel'abbiamo chiesto.
Folli.
Comunque,
dovreste
l'altro giorno
già saperlo.
Mi è successa una cosa molto divertente, che è stata un po' la riprova di quanto io e Ale sosteniamo da ormai anni. E stavo parlando con un mio amico e vabbè, lui sa che io studio comunque, che studiamo cinema e storia del cinema, e mi ha chiesto se secondo me i film della Marvel potrebbero magari un giorno, tra 10, 15, 20, 30 anni, finire su un manuale di storia cinematografica.
Però dovranno passare parecchi anni se rientreranno per il modello di business, più
no,
che altro, più che
la...
per meriti.
Sì,
no, ma secondo me rientreranno come casistica, cioè come evento, perché è inutile ora che, cioè, belli o brutti, è un'incredibile storia, è un modello cinematografico nuovo, o almeno non nuovissimo, però che negli ultimi anni ha preso piede, e comunque sono passati.
È quello che
da...
ha funzionato
e
meglio.
Se posso,
cioè,
aggiungere
hanno finito...
una cosa, nel caso Marvel, se stiamo parlando di questo, entrerà nella casistica delle narrazioni transmediali / crossmediali, perché è un esempio... pazzesco, che ti piace o non ti
ha
piace.
Ha finito quei film, ha preso quelle serie TV, sì.
Esatto, sì, ma prima dei film c'erano i fumetti, ma parte proprio da lontanissimi.
I videogiochi.
I cartoni.
Esatto, quindi è proprio, al di là, il film ti piace o non ti piace, gli eroi ti piacciono o non ti piacciono, quello che vuoi, ma il caso specifico di studio, di analisi, di lavoro è eccellente. Non c'è molto da dire.
Però i Marvel Studios rientreranno in una cosa più grande, cioè comunque nella Marvel, casa fumettistica, che si è evoluta,
sì.
Cioè comunque ci sono gli Spider-Man di Raimi, ci sono gli X-Men.
Sì, si è evoluta a partire dalla crisi degli anni 90, che pareva che dovevano chiudere il giorno dopo, ce l'hanno fatta.
Io aspetto il giorno dove decideranno che possono riprendere la saga degli X-Men, perché io non ce la posso fare. Cioè, mi danno dei contentini ogni tanto, mi danno tipo un Deadpool, tieni un Deadpool, mi danno un filmetto degli X-Men ogni tanto, invece... che è la mia saga preferita, dovete saperlo, io sono sempre unconventional. Per quanto sia Marvel, mi piace molto di più, perché almeno sono veri supereroi.
Allora me ne sto zitto, perché...
Siamo arrivati ufficialmente alla fine della di Full Metal Jacket. Voglio ringraziare e salutare i miei colleghi, nell'ordine. Ciao Anna.
Ciao Giacomo.
Non ti sentiamo da 5 minuti, pensavamo che fossi morta.
No, ma più che altro... No, quello mai, perché l'erba marcia non muore mai. E mi sono fatta un autocomplimento così per dire da sola, però no, io sono immortale.
Sì, sì, tu lo dici citando Gesù.
Sì, ormai faccio tutto da sola, nel senso mi insulto, mi...
Non c'è più gusto così ormai.
Non c'è più gusto perché ormai ne sono consapevole, capite?
Faccio tutto da sola. Ok, ok, basta Anna, non ci interessa.
Basta, è finito, ciao, il mio teatrino, possiamo andare avanti.
Ciao Ale.
Ciao, ciao.
Ti
ciao, ciao,
che
ciao, ciao
a tutti. Generalmente.
Anche da qui, Cinzia, grazie di esserci. We love grazie, you, we need you, we adore you.
Ciao,
ragazzi. Ci sta supportando, grazie, supportando Cinzia. E supportando fino alla fine. Sì.
E soprattutto, grazie a voi, radioascoltatori. Anna, devi stare zitta. Sto parlando con i radioascoltatori. E grazie soprattutto a voi, radioascoltatori, di seguirci qui a Yulm Metal Jacket su Radio Yulm. In onda il sabato in replica alle 18. Me lo stavo scordando, non lo volevo dire. Beh, ciao ragazzi, buona serata e buon proseguimento. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbity choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it, he knows. His whole back to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better lose his health in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better. His soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking, make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these fools is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows, he's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These don't want him no more, he's co-product. They moved on to the next mo who flows, he knows, dove and sold.
Oh!
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Yul Metal Jacket. Yul Metal Jacket.
È diventato membro di quella che in quei giorni era una specie di massoneria. La massoneria dei cinefili. Quelli che chiamavamo malati di cinema.